del primo capitolo, poi leggeremo anche il secondo capitolo. Nel mio primo libro, O Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare, fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle illustrazioni agli apostoli che aveva scelti, istruzioni, scusate, agli apostoli che aveva scelti, ai quali, anche dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale, gli disse, avete udita da me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono, Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro, non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano fu elevato, e una nuvola accogliendolo lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero, «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo». Ora apro una parentesi su questo Teofilo, che non sappiamo chi è. Sicuramente era una persona importante. Luca, che ha scritto questo libro, gli Atti, e ha scritto anche il Vangelo di Luca, l'ha scritto proprio per questo Teofilo. E inizia il Vangelo dicendo, chiamandolo eccellentissimo Teofilo. Quindi era una persona di un certo livello sociale. E Luca si rivolge a lui appunto con estremo riguardo. Ora, che fosse una persona importante per Luca, lo dimostra il fatto che si è preso la briga di scrivere un altro Vangelo proprio per questa persona. E dobbiamo essere grati a questo Teofilo, anche noi, perché proprio grazie a questo ulteriore Vangelo che è stato scritto, abbiamo potuto apprendere cose che non erano state citate negli altri Vangeli. Poi ora, quando Luca riscrive nuovamente gli Atti degli Apostoli, riscrive gli Atti degli Apostoli, questo nuovo libro per questo Teofilo, cambia modo di relazionarsi con Teofilo, non lo chiama più eccellentissimo Teofilo, ma più confidenzialmente Teofilo. Quindi vuol dire che questo Teofilo è cambiato. Sicuramente il Vangelo che Luca ha scritto e che gli ha sottoposto ha avuto effetto nella sua vita, tanto da si suppone che abbia avuto una conversione, che si sia convertito, e qui Luca non dice più con distacco eccellentissimo Teofilo, ma lo chiama familiarmente Teofilo, a significare che c'era più un rapporto di fratellanza fra loro due. E chiusa la parentesi di Teofilo, qui questi due personaggi, diciamo così, due angeli, non, qui dice due uomini in vesti bianche, sono citati qui, dissero agli apostoli, voi state qui a guardare questo Gesù che è andato via, ma nel modo con cui è andato via ritornerà. Quindi c'è un lasso di tempo, fra quel momento in cui Gesù è andato via e ci sarà un altro momento in cui Gesù tornerà. In questo spazio ci siamo anche noi, perché noi siamo fra l'ascensione di Gesù e aspettiamo il suo ritorno. E noi che ci facciamo qui in questo tempo? Abbiamo delle indicazioni che sono state date agli apostoli e che sono valide anche per noi oggi. Gesù gli disse: non vi partite da Gerusalemme, avrete da andare a predicare l'Evangelo in tutto il mondo, partendo da Gerusalemme, da Giudea, da Samaria e poi fino agli estremi confini della terra. Però prima aspettate che si compia la promessa del Padre, quella che vi ho annunciato, e che sarete riempiti fra non molti giorni dello Spirito Santo. È importante questo fatto, che ci sia questa manifestazione dello Spirito Santo nella Chiesa universale, diciamo, perché è lo Spirito Santo che porta avanti la Chiesa. E Luca scrive appunto in questa prima parte della sua ricerca, perché anche questa qui è una ricerca che lui fa, non è un testimone oculare dei fatti che sono avvenuti, l'ha saputi da altri, perché Luca è entrato successivamente nel gruppo di Paolo. Quando Paolo non trovava dove andare perché Gesù e lo Spirito glielo impedivano sempre, voleva andare in Asia, ma lo Spirito non glielo permise, voleva andare da un'altra parte, anche lì lo Spirito di Gesù disse no, e ebbe quella visione a Troas. Ebbe una visione che era un uomo macedone che diceva: passa da noi in Macedonia e soccorrici. Anche presero per buono il fatto che quella era un'indicazione che Dio dava loro. E fu in questo momento qui, ma non ci dice in che modo, Luca è entrato a far parte del gruppo di Paolo, si è unito a Timoteo, a Sila, che erano già con lui. E da quel passo lì, da quel periodo lì, non parla più in terza persona di quello che facevano, ma ci si mette anche lui in prima persona plurale e dice: da quel momento fummo convinti, quindi ci si mette anche lui, che questa era un'indicazione di Dio, e partimmo. Mentre prima diceva partivano, andavano, facevano, a questo punto ci si mette anche lui. Quindi Luca, che si è dato da fare per cercare di trovare le argomentazioni, le situazioni e di riportarle, direi, da parte di quello che posso dire io, ma che vale poco la mia in considerazione, l'ha fatto molto bene, perché anche il Vangelo di Luca, a differenza degli altri, è preciso su tanti particolari, l'ha fatto proprio da storico, da persona istruita, era un medico, e ha fatto una ricerca approfondita e ce ne ha fatto dono per grazia dello Spirito Santo, e ha riportato tutti questi fatti perché fossero a nostra conoscenza. E lo Spirito Santo che hanno aspettato gli apostoli è una testimonianza dell'importanza che ha nella vita di tutti i credenti. C'è chi chiama gli Atti degli Apostoli gli Atti dello Spirito Santo, inteso come lui l'autore, l'origine di tutti questi fatti, di tutti questi avvenimenti. E che significa lo Spirito Santo per noi oggi? Come allora? lo Spirito Santo produsse un cambiamento notevole negli apostoli. Aprì strade, dette forza, dette coraggio. Pietro, per esempio, era una persona molto impulsiva, era pronto a parole ad andare e fare e operare. Quando Gesù camminava sulle acque, che gli erano tutti impauriti gli apostoli, fa: Signore, se sei te, ordinami di camminare anche a me sull'acque. E Gesù gli disse: vieni. E Pietro partì, ma poi ebbe paura e sprofondò nell'acqua. Era pronto, ma gli mancava la determinazione, gli mancava qualcosa. Non era capace di portare a compimento quelli che erano le... Avrebbe voluto camminare sulle acque e arrivare da Gesù, invece fu Gesù che arrivò a lui a soccorrerlo, perché sennò affondava. Quando Gesù stava per essere arrestato, Pietro disse: io sono pronto a venire anche alla morte per te. E Gesù gli disse: fa, non canterai il gallo, che tu mi avrai rinnegato 3 volte di conoscermi. Pronto, bene è lo spirito pronto, ma la carne è debole. Mancava qualcosa a queste persone. E proprio Pietro, dopo che furono battezzati con lo Spirito Santo, leggiamolo dal 2 capitolo. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua e tutti stupivano e si meravigliavano dicendo: tutti questi che parlano non sono giudei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Noi parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti stupivano ed erano perplessi. Chiedendosi l'uno all'altro: che cosa significa questo? Ma altri li deridevano e dicevano: sono pieni di vino dolce. E Pietro prese la parola a questo punto. Pietro, levatosi in piedi con gli 11, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Giudea, voi tutti che abitate in Gerusalemme. Questo era quel Pietro che aveva detto a quella serva: no, io non lo conosco, e poi anche tu devi essere di loro, a un'altra persona, perché parli, sei della stessa zona, parli lo stesso dialetto. No, ma che, non c'ho niente a che vedere, perché aveva paura di confessare che lui era un seguace di Gesù Cristo. E qui: uomini di Giudea e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno. Ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. E poi c'è riportato quanto il profeta Gioele ebbe a dire, e In quei giorni espanderò il mio spirito e profetizzeranno, farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore, il suo ritorno, il successivo avvenimento. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Questo era un passo caro al nostro fratello Ivo, vero Maria Teresa e Lidia, e caro anche a me questo passo. Uomini di Israele, qui ricontinua il discorso di Pietro, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui, tra di voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. A tutta la folla che era lì davanti, non teme questa assemblea che c'era, che erano tanti, molti, molti, se ne convertì 3.000 dalla predicazione di Pietro. Dalla predicazione di Pietro fatta per mezzo dello Spirito Santo. Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Che cambiamento che ha fatto Pietro? Dal timoroso, anche con la serva, aveva paura a confessare Gesù e qui si espone davanti a tutti, perché lo Spirito Santo l'aveva dato forza, l'aveva dato quelle capacità che prima non aveva. Perché come disse Gesù e come avevo detto prima, bene è lo Spirito pronto, ma la carne è debole. Ma in questo caso qui la carne è messa da parte, è lo Spirito quello che porta avanti. E noi abbiamo bisogno dello Spirito. Noi viviamo fra l'ascensione di Gesù e il suo ritorno, che avverrà presto. Non sappiamo quanto è stato riservato all'autorità del Padre il tempo in cui ritornerà, ma i tempi e i segni di questi tempi ci fanno pensare che il Signore tornerà. Sicuramente è più vicino oggi di quando avvenivano questi fatti. Ora, perché abbiamo bisogno dello Spirito? Poi qualcuno mi dirà, ma io sono stato battezzato tanti anni fa, anch'io, più di 40 anni fa. Ma non vuol dire, tutti abbiamo bisogno di avere un rinnovamento dello Spirito nella nostra vita. Abbiamo bisogno che lo Spirito, non soltanto in chi si è avvicinato da poco nella Chiesa, ha bisogno dello Spirito, tutti abbiamo bisogno dello Spirito, di rinnovare in noi la sua presenza, di rinforzare la sua presenza in noi, di renderci idonei anche, cioè, ora ho detto una parola che, idonei nel senso, metterci nella giusta condizione di permettere allo Spirito Santo di penetrare nei nostri cuori, di prendere parte alla nostra vita. Non è che abbiamo da fare qualche cosa di particolare per facilitare lo Spirito, abbiamo semplicemente da accettarlo, metterci in condizione di ricercarlo e di riceverlo. Perché lo Spirito Santo è la nostra forza, è la nostra guida, è il nostro aiuto, è colui che ci parla di Gesù, perché disse Gesù, lui prenderà del mio e ve lo annuncerà. Quindi lo Spirito Santo ci dà una comunione particolare con il nostro Signore Gesù, ci mette in condizione di comprendere tanti aspetti della parola di Dio che ci sono oscuri, magari tanti rimarranno oscuri, ce li rivelerà al momento opportuno il Signore, ma quelli di cui abbiamo bisogno in questa vita, in questo tempo, al momento giusto, lo Spirito Santo ci chiarirà anche aspetti della parola di Dio che non avevamo afferrato, che non avevamo conosciuto, perché lo Spirito Santo è colui che ci ricorda anche le cose che Gesù ha detto. Quindi questa è l'importanza anche di leggere la parola di Dio. Se la parola di Dio non l'abbiamo letta, non l'abbiamo ascoltata, non è che lo Spirito Santo ce la inculca nella testa automaticamente, ma quello che noi abbiamo letto e abbiamo ascoltato e abbiamo magari anche messo da parte, che lì per lì non ce lo ricordiamo, al momento opportuno lo Spirito Santo lo rivela e ci dà la certezza che quella parola è per noi e che ci serve, è la parola di cui abbiamo bisogno. Lo Spirito Santo è il nostro avvocato, è colui che ci difende. Ci difende perché siamo nella condizione giusta per poterci difendere, perché Gesù è morto, Gesù ha pagato. E questo è un atto compiuto da Gesù. Ma lo Spirito Santo lo rende vivo nella nostra vita. Lo Spirito Santo è quello che ce lo conferma, che ci mette in condizione di poter dire: il Signore Gesù è morto per me. I miei peccati, che sono tanti, sono stati pagati. Gesù li ha pagati. Ma è lo Spirito Santo che ci rivela questo, che ci dà conferma di questo, che ci mette al sicuro dagli attacchi che Satana vorrebbe sempre metterci davanti, metterci, l'ha fatto anche con Gesù. Noi, il fatto di aver creduto, ci ha fatto acquistare un diritto, è biblico, che siamo figlioli di Dio. Ma se siamo figlioli di Dio, perché Satana viene e ci dice: tu sei figliolo di Dio, guarda, bel figliolo di Dio sei con tutto quello che tu fai, guarda come tu ti comporti, ti sembra di essere un figliolo di Dio. Lo disse anche a Gesù Satana: se tu sei figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane. E quindi se lo fece con lui, a maggior ragione lo fa anche con noi. È vero, è vero. Quando ci accusa, molte volte ha anche ragione, benché è bugiardo. Ricordiamoci che Satana è bugiardo, il padre di ogni menzogna, e quando dice il falso parla del suo, è il suo quello che dice. Ma quando ci accusa e ci dice: tu hai fatto questo, tu hai fatto quell'altro, ripensiamo. Pare, che non è certo al 100%, ma è la situazione è calzante. Pare che anche Martin Lutero fosse turbato da questi attacchi di Satana, che gli diceva quello che aveva fatto, tutto il male che aveva fatto. E lui disse: è vero, io ho fatto tutte queste cose, ma il sangue di Cristo mi purifica da ogni peccato. E questo vale anche per noi. Anche noi abbiamo questa possibilità di affrontare, non è un personaggio da scherzarci o da darci di confidenza o da far vedere come grande il nostro Dio che ci libera da ogni situazione, ci esponiamo magari a condizioni che non sono giuste. ma quando lui viene per affrontarci, abbiamo più lo Spirito Santo è presente nella nostra vita e opera nella nostra vita, con più forza possiamo dirgli: il sangue di Cristo mi purifica da ogni peccato. Quindi lui può venire per darci noia, per danneggiare l'opera di Dio, ma l'opera di Dio non può essere danneggiata, perché è già compiuta, è già fatta, è già stabilita, è già... c'è il punto fermo. Il resto sono tutti tentativi. Abbiamo bisogno che lo Spirito ci dia convinzione di queste cose qui. Lo Spirito Santo deve essere nella nostra vita e siamo invitati, siamo esortati a lasciarlo operare in noi, a non spegnere lo Spirito Santo. Dice: non spegnete lo Spirito Santo, perché se no non vi è di nessuna utilità. Se lo Spirito Santo ci guida in una direzione, magari per perfezionare il nostro comportamento, per perfezionare la nostra vita, e noi invece continuiamo a fare a modo nostro, di testa nostra, lo Spirito Santo a un certo punto smette di indicarci il nostro stato, le nostre condizioni, perché non serve a nulla. Se non ci rendiamo disponibili a fare quello che Lui ci porta, a fare quei cambiamenti che ci mostra necessari, e poi lo Spirito Santo a un certo punto dice: se non tu ce ne vuoi sapere nulla, ti lascio nella tua condizione. Ma non è un buon sistema. Noi abbiamo questa opportunità e dobbiamo migliorare la nostra vita, perché la nostra vita non è tanto per noi, ma quanto per gli altri, un motivo di testimonianza. E se noi ci comportiamo bene e la nostra vita corrisponde a quello che è il piano di Dio, il pensiero di Dio, le persone che abbiamo d'intorno non rimarranno indifferenti, perché vedano la differenza. E allora, come detto da altra parte nella parola di Dio, dice: affinché vi chiedano conto della vostra pace, della vostra serenità, in un mondo così travagliato, così pieno di situazioni assurde. Noi dobbiamo risplendere di una luce che non ha niente a che vedere con la luce di questo mondo, una luce spirituale, è quella che lo Spirito ci può dare, solo Lui. E se siamo in queste condizioni, la nostra vita sarà una testimonianza per gli altri, perché noi siamo chiamati a testimoniare. E come diceva Sant'Agostino, siamo chiamati a testimoniare, se è necessario, anche con le parole. A sottolineare che non dobbiamo farlo con le parole, ma voleva sottolineare che soprattutto era il comportamento che doveva contraddistinguerci, perché se no, se siamo come gli altri, se il nostro comportamento è paragonabile a quello di tutti gli altri in questo mondo, in cosa si risplende? Dov'è la nostra luce? Ma la nostra luce è proprio dal comportamento secondo la parola di Dio, e soltanto per mezzo dello Spirito Santo riusciremo a avere la capacità di essere a quel livello, a essere utili per coloro che abbiamo vicino, in modo che questo mondo abbia delle possibilità di uscire. Quante persone ci sono e non sanno che c'è un Dio pronto a intervenire nella loro vita? Sta a noi a portare il messaggio dell'Evangelo, ma se noi, il nostro vivere è un vivere come quello di tutti gli altri, allora possono veramente dirci: ma cosa mi viene a insegnare te, che tu fa peggio di me? Anche questo qui è una responsabilità nei confronti degli altri che abbiamo. La grazia di Dio ci purifica da ogni peccato, ma se non siamo liberi dal peccato non potremo avere la giusta testimonianza nei confronti degli altri. E allora è importante per noi, come gli apostoli cominciarono subito la loro opera, la loro missione, guidati dallo Spirito Santo, ricercando lo Spirito Santo e guidati dallo Spirito Santo, che poi, se vedete leggendo gli Atti degli Apostoli, trovate continuamente quello che lo Spirito Santo, proprio scritto, che lo Spirito Santo faceva questo, faceva quell'altro, sempre usando persone di carne e ossa, ma era lo Spirito che li guidava. E così vale anche per noi oggi. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo, abbiamo bisogno di questo intercessore, abbiamo bisogno di questa persona, perché è una persona divina. Abbiamo bisogno che ci indirizzi, che ci guidi, che ci ammaestri, che ci dia la forza, che ci dia le capacità, che ci dia la voglia anche di fare certe cose, perché a volte non ne abbiamo voglia. Ma tutte queste cose qui, ricerchiamole, ricerchiamo l'azione dello Spirito Santo, e poi ci saranno i doni dello Spirito Santo, in modo che la Chiesa possa essere arricchita, possa beneficiare del dono che ciascuno può portare. C'è il frutto dello Spirito Santo, che non sono i frutti dello Spirito Santo, ma è uno. È un frutto, composto da tante cose, come qualunque frutto. Se prendiamo un arancio, c'è la buccia, c'è la parte bianca della buccia, ci sono gli spicchi, c'è il succo, dentro dell'arancio, ci sono i semi, ma il frutto è uno, è un arancio. Una mela vale lo stesso discorso, c'è anche lì la buccia, la polpa, i semi, tutte cose che compongono la mela. E c'è anche il frutto dello Spirito Santo, che è composto da amore, allegrezza, pace, bontà, benignità, dolcezza, temperanza, pazienza. Sono 9, me ne manca uno. Autocontrollo, bravi. È un frutto che deve manifestarsi nella nostra vita, ma ci vuole lo Spirito Santo. Non lo possiamo manifestare da noi, non abbiamo quelle caratteristiche. È come qualunque albero, se non è un albero ben radicato, ben piantato, ben nutrito, non porterà frutti, ma il frutto lo porterà quello che è nel buon terreno, in quello che è annaffiato, quello che è coltivato. E possiamo paragonare queste cose alla lettura della parola di Dio, che ci annaffia la nostra vita della sua parola, della parola di Dio. Coltivati nelle riunioni, nelle nostre riunioni, siamo tutti edificati gli uni dagli altri, perché qualcosa viene scavato nella nostra vita, viene dissodato quelle condizioni che magari sono difficili da trattare, ci possono essere dei pensieri che ostacolano una buona comprensione della parola di Dio. E nello stare insieme il Signore opera e ci dà queste opportunità. È lo Spirito Santo che applica tutte queste condizioni affinché il suo popolo vada avanti, cresca e sia veramente una bella testimonianza per coloro che ci sono intorno. E ci sono tante situazioni che non possiamo pensare che venga un angelo a convincere una persona. Magari quella persona possiamo parlargli noi, e soltanto magari se gli parliamo noi può essere convinto. A me mi fu parlato, io credo, dall'unica persona a cui avrei dato credito. Chiunque altro me l'avesse detto, anche altri in vari modi avevano parlato di Dio, della sua parola, testimoni di Geova, i mormoni, ma non c'era motivo per cui dassi credito a quelle persone, perché prima di tutto non le conoscevo, Chi sono? Che mi viene a raccontare? Chi mi garantisce che te hai la verità assoluta, quella? Ma quando mi fu parlato da questa persona, che era una persona di cui mi fidavo ciecamente in questo argomento qui, non ebbi dubbi a accettare quello che mi diceva, ma accettare non è stato un accettare cieco, ma mi dette l'indirizzo. E a quel punto io cominciai, leggendo la Bibbia, cominciando anche a partecipare alle riunioni, mi feci la mia idea e ebbi la convinzione. Ma perché qualcuno mi aveva instradato nella direzione giusta, ma lo fece lui. Se l'avesse fatto un altro, probabilmente non avrei neanche preso in considerazione. E così a volte noi siamo l'unica persona che possiamo parlare a qualcuno, quel qualcuno che diversamente può rimanere nell'ignoranza. Quindi siamo responsabili. Siamo responsabili delle opportunità che abbiamo, che ci capitano, affinché la parola di Dio possa crescere, possa andare avanti. Gesù se n'è andato in cielo e come è andato in cielo tornerà. Quello ce lo ricorda tutte le domeniche. Noi facciamo la Santa Cena perché ricordiamo il sacrificio di Gesù in attesa che Lui ritorni. Maranatha, abbiamo cantato prima. Vieni, Signor Gesù. E il Signore ci benedica. Dici, Anna. Vieni pure. Dici, parla forte.